nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati a Nessuna è Perfetta, buon anno a tutte e a tutti, buon 2025 e lo cominciamo ascoltando vita, aneddoti, racconti di una grande giornalista, la nostra Sunday Girl di questa domenica, una giornalista che ha incontrato tutti gli attori e i registi che potete citare, che vi vengono in mente, bene, lei li ha conosciuti. Insomma, stiamo parlando di Gloria Satta, grande firma del Messaggero. Buona domenica e buon 2025, Gloria.
Buona domenica a te, Maria, a tutti gli ascoltatori, ma mi metti in imbarazzo dopo questa presentazione, cosa posso dire?
È troppo, tutto vero, generosa, è tutto vero, lo posso generosa. Dire ben io che ti leggo e quindi so quanto sei brava.
Ma grazie, detto da te,
vorrei cominciare
vale
un po' dalla
triplo.
Tua storia, Ma quanto tempo ci hai messo per ottenere una promozione? Perché tu sei entrata al Messaggero, diciamo, proprio per tenacia, perché era la cosa che volevi più di tutto, ma erano anni in cui le donne non erano particolarmente interessanti per il mondo delle redazioni. Racconta un po'.
Esatto, allora ti racconto, io ho sempre sognato di fare la giornalista, a 9 anni ho fatto il mio primo giornalino fatto in casa con la vecchia Olivetti monumentale di mio nonno, con le illustrazioni, i disegni fatti da me, ma insomma la vera prima occasione concreta è stata all'inizio degli anni 70, avevo appena finito il liceo e collaboravo con il Giornale di Sicilia, poi si è prospettata la possibilità di collaborare con il Messaggero e con il Messaggero io ho collaborato, possiamo dirlo, dal 75 sognando il famoso contratto di assunzione, ma questo contratto non arrivava mai, io lavoravo tantissimo e non arrivava mai e con molto candore all'epoca si poteva fare, dicevo sai ti assumeremo ma tu sei una donna e qui in redazione non c'è mai stata una donna, per noi è un rischio che non ci possiamo prendere, una presenza femminile distrarrebbe dal lavoro, quindi accontentati di fare la collaboratrice. Io continuavo a lavorare, a disperarmi, sognavo di notte e di giorno perché non solo volevo andare a entrare in un giornale ma volevo entrare nel Messaggero che era proprio il mito della mia infanzia, anzi il giornale della mia città, Roma, e a un certo punto questa occasione si è prospettata, per farla in breve, sono stata chiamata da un altro giornale che mi faceva il contratto di praticante, sono andata dal Messaggero a dire io ho questo contratto in mano, fatemelo voi che rinuncio, ma come si fa, come non si fa? Accetto il contratto, vado nella nuova redazione di questo giornale.
A Milano, no? Possiamo dire, era l'occhio di Maurizio Costanzo.
Era un esperimento molto interessante all'epoca, doveva rivoluzionare il panorama editoriale italiano con criteri diversi, con un piglio che in Italia non c'era mai stato, un po' come i tabloid anglosassoni. Ok, io vado a Milano, venerdì 17, si rompe il treno in mezzo alla campagna, già pessimo auspicio, e comunque mi è bastato un giorno per capire che io lì non ci volevo stare. Quindi ho richiamato il Messaggero, ho detto signori, io se mi fate il contratto torno stasera, rifaccio la valigetta e torno a Roma. E allora si sono molto, come dire, inteneriti, era il momento in cui l'occhio svuotava tutte le redazioni italiane, prendeva tutti i giornalisti delle altre testate e l'idea che ci fosse qualcuno che invece tornava era anche importante, no, per l'immagine del giornale, e quindi mi hanno fatto il contratto, sono tornata a Roma, ho firmato con il Messaggero e sono ritornata a Milano il lunedì mattina a dare le dimissioni. Questa è un po' la mia storia, e così finalmente ho avuto il contratto da praticante, che è stata una cosa che mi ha, come dire, inebriato,
quindi,
e dire poco.
Prima lezione, bisogna saper negoziare. E se tu non avessi avuto quell'arma di negoziazione, probabilmente il contratto non ce l'avresti avuto, giusto?
È probabile, sì, non c'era cattiveria da parte loro, però era così, erano anni in cui si poteva dire una donna è meglio che non ci sia qui, ti immagini a dirlo oggi? Ti immagini una cosa del genere?
Senti, tu sei anche una donna molto avvenente e quindi io mi sono sempre chiesta, ma una giornalista che si occupa di cinema, che gira per i festival, quello di Cannes, gli Oscar, eccetera, possibile che non sia mai capitato che un attore non ti abbia chiesto di andare a cena con lui?
Guarda, ti dico la verità, è successo una volta proprio alla fine degli anni 70, e ti dico anche chi era Jack Nicholson, venne a Roma, fece una promozione di un film, a un certo punto mi disse con molta garbo, devo dire, senza l'aria della molestia o dell'avanzo esagerata, mi disse, ma senti, possiamo stare a cena insieme? Io gli ho risposto di no. Dice, perché? Perché all'epoca ero fidanzata e mi sembrava sconveniente, insomma, non intendevo mettere a rischio il mio rapporto, per tanto più che una giornalista che esce con l'attore, insomma, non mi sembrava molto appropriato, non mi sembrava
professionale, no. Mentre oggi la cosa sembrerebbe invece una straordinaria occasione, no?
Sì, andrebbe sui social
tutte a parte Jack Nicholson che è mitologico, sì. Ma sì. Tutte vanno a cena con i loro interlocutori professionali senza problema alcuno, cioè senza c'era problemi. Un'etica diversa, Gloria?
Ma io penso che oggi ci sia una commistione enorme tra quello che è la professione, il lavoro e lo spettacolo. I social hanno contribuito a creare questa confusione, per cui non sai mai dove finisce il professionista, dove comincia l'intrattenitore, dove comincia il personaggio che deve raccattare dei like. Quindi non è colpa di nessuno, è un tempo che è cambiato, lasciami dire, per me, che ho cominciato negli anni in cui questa professione di giornalista era qualcosa di quasi sacrale, no? Per me lo è ancora, perché lo faccio sempre con lo stesso spirito degli inizi, però questo non c'era, quindi oggi sono questi tempi e ci dobbiamo fare i conti, io non mi sento di accusare o di giudicare nessuno che ha questo approccio alla professione, è così oggi, è così, però chi vuole farlo alla vecchia maniera è libero di farlo.
Quando tu sei diventata la critica cinematografica del Messaggero, no? Erano gli anni in cui facevano davvero Il bello e il cattivo tempo due grandi firme, una alla Stampa, Lietta Tornabuoni, sì. E l'altra Repubblica, Natalia Aspesi, sì, due sì. Grandi giornaliste.
E immense.
Come ti hanno accolto?
Premettiamo che Lietta era il mio idolo, il giorno che ebbi l'occasione di conoscerla personalmente ebbi quasi un mancamento, perché la consideravo veramente un faro, un motivo di ispirazione per tutta la mia vita e il mio lavoro. E insomma, come mi hanno accolto? Non a braccia aperte, perché all'epoca c'erano solo loro che facevano la cronaca del cinema, no? Quindi l'arrivo di un'altra persona ha destato se non altro sospetto, tanto più che l'altra persona, cioè io, ero veramente invasata, cercavo gli scoop, facevo gli scoop, non stavo ferma un secondo, quindi questa cosa non è stata vista. Poi devo dire la verità, Lietta mi stimava moltissimo, tant'è vero che a un certo punto mi propose di andare alla Stampa, però io preferì rimanere al Messaggero, lei non l'ha presa benissimo, però non mi sono mai pentita della scelta che ho fatto.
E con Natalia Aspesi vi siete mai trovate?
Sì, con Natalia c'è sempre stato un rapporto educato, gentile, non posso dire che sia stata una mia amica, io ammiro anche lei perché tra l'altro, santo cielo, tanto di cappello, alla sua età continua a scrivere, continua a essere sveglia, sempre attenta ai temi contemporanei, però diciamo all'epoca il mio arrivo sulla scena del cinema provocò un certo scompiglio, anche perché, come ti dicevo, io non stavo buona al posto mio, cercavo di fare gli scoop, cercavo di avere le interviste prima degli altri, ci riuscivo anche, quindi questa cosa destabilizzava un po'.
Quindi diciamo sorellanza tra le colleghe giornaliste pochina.
Ma guarda, la sorellanza negli ultimi anni sì, negli ultimi anni assolutamente, agli anni del mio inizio assolutamente no, questo posso dirti che non c'era assolutamente, c'era una grossa competizione. E invece la sorellanza l'ho riscoperta negli anni più tardi, anche adesso lavoro con un gruppo di colleghe che sono anche delle amiche, sono persone che stimo moltissimo, si sono formate come me, hanno la stessa concezione della professione, diciamo, possiamo dire questa parola, all'antica, rigorosa, e quindi mi trovo molto bene con loro, c'è veramente un rapporto di sorellanza con 4-5 di loro, assolutamente sì.
Ci fermiamo qualche secondo, stiamo parlando con Gloria Satta, grande firma del Messaggero, grande giornalista che racconta il cinema, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
Posso dire un bilancio super positivo, ecco, perché ciò che volevo centrare erano appunto le maglie azzurre e state centrate anche abbastanza bene. Penso di essere in crescita e quindi che sia stato un anno di crescita, ecco, posso definirlo così il 2024.
Io consiglio il giorno prima della gara di evitare di fare il riposo completo, ma di fare invece un minimo di attivazione e quindi di fare uno sport a basso impatto, che per esempio per il triathlon potrebbe essere nuotare.
Tanti tra virgolette fanno un po' i fenomeni, poi la maratona inizia dopo il 30° chilometro, infatti già al 33° da che eravamo in 20 siamo rimasti in 4 tipo.
Sì.
Da lì poi ho continuato sempre regolare lo stesso ritmo insieme a un altro ragazzo, un keniano, ci siamo dati una mano fino a chiudere addirittura insieme con questo tempo stratosferico.
Però alla fine, già diversi anni fa in realtà, quello che è venuto fuori è che la dieta chetogenica non migliora le prestazioni in termini di appunto aumento della resistenza, ma quello per cui potrebbe essere utile, diciamo, è un miglioramento della composizione corporea.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
6 dicembre 1990. Un aereo militare in avaria si schianta contro l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, uccidendo 12 ragazzi.
Elisabetta Fusconi ed io, Anita Panizza, abbiamo raccolto e raccontato la loro storia.
L'odore del 6 dicembre è l'odore del cherosene bruciato.
Cherosene, storia di un aereo contro una scuola. È un podcast originale di Radio 24 e Audio Tales, disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, torniamo, siamo con Gloria Satta, grande firma del Messaggero. Senti Gloria, tu hai conosciuto davvero tutto il cinema, ci fai due o tre ritratti di grandi attori e grandi seduttori? Tu hai incontrato, per dirne uno, Alain Delon.
Sì.
Come
fu ottenere
la prima intervista?
Guarda, Alain Delon è senz'altro un incontro straordinario della mia carriera, perché fu una delle prime interviste che portai, i primi colpi scoop al Messaggero, venni invitata sul set di uno dei suoi film, tra l'altro più belli, Mr. Klein, io andai, si girava in un albergo in Svizzera e mi dissero: lei non deve avere fretta, lei rimane qui, rimane in albergo, mangia, vede la televisione, se vuole va a fare una passeggiata. Dico: ma quando la faccio questa intervista con Delon? Non si preoccupi, il signor Delon si farà vivo. Dopo tre giorni di attesa, io ero pure preoccupata, a un certo punto vedo una testa che sbuca dalla colonna, era lui, disse: sono pronto. E mi spiegarono che poi mi fece un'intervista bellissima in cui parlò di tutto, io gli feci le domande anche più scomode, non si sottrasse. Mi spiegarono che era il suo sistema di studiare i giornalisti. Lui mi aveva invitato sul set, ma prima di darmi l'intervista voleva studiarmi non visto, di nascosto, per vedere che tipo fossi, per prepararsi a questo incontro, capisci? Con una specie di cautela felina, no? Per cui devo vedere con chi ho a che fare e poi decido di dargli l'intervista.
Beh, questo è il primo di una serie di incontri. La sua diffidenza Gloria, era anche legata al fatto che quelli erano anni complicati per lui. C'era appena stato lo scandalo dell'uccisione della sua guardia del corpo, lo scandalo legato anche al presidente della Repubblica Pompidou, a sua moglie Claude. Si diceva che facessero come dire delle festicciole tra loro.
Era molto chiacchierato all'epoca, era chiacchierato, però alla fine poi ha risposto su tutto e devo dire rimasi impressionata, perché tra l'altro lo considero ancora uno dei più grandi attori che il cinema abbia mai avuto. E in altre occasioni lo stesso l'ho incontrato, poi qualche anno dopo, poco tempo dopo, lui aveva dato il suo nome a un marchio di mobili della Brianza, quindi mi venne invitata a intervistarlo per questa linea di mobili che aveva disegnato. Mi dissero: scendi a Milano, scendi alle 8 che ci sarà una macchina e ti porta da Delon. Arrivò una Rolls Royce, si aprì la porta, al volante c'era Delon, e gli piaceva fare effetto, capisci? Gli piaceva essere al centro dell'attenzione e fare sempre effetto, fare colpo sui giornalisti. Devo dire che ci riusciva, diciamolo pure.
Era ruvido nelle risposte o piuttosto invece un seduttore anche col giornalista che lo intervistava?
Guarda, io non ho avvertito il desiderio di sedurmi, questo devo dire la verità. Io ho avvertito una sicurezza di sé, sapeva già per principio che lui era una personalità carismatica, non aveva bisogno di mettere in atto nessuna strategia per sedurre la giornalista giovane davanti a lui. Era molto attento alle parole che usava e soprattutto mi colpì subito la sua lucidità e intelligenza. Questo era un uomo che non aveva studiato, era da piccolo vissuto per strada, da un riformatorio all'altro, nelle case di accoglienza eccetera, però non aveva studiato, ma aveva sviluppato una lucidità di analisi e una prontezza che facevano veramente impressione.
Senti Gloria, tra le attrici chi secondo te è stata sopravvalutata? Diciamo che non valeva quello che poi invece la società della comunicazione o il fatto che fosse magari come dire, magari amica o moglie di un regista famoso l'ha aiutata. Sì, chi c'è stata di sopravvalutata?
A me viene in mente Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow ha vinto un Oscar, tra l'altro hai visto poi la sua carriera, si è finita, ha aperto un sito in cui vende delle cose improbabili, quindi quasi non fa più l'attrice. Ecco, Gwyneth Paltrow è veramente una carriera inspiegabile, perché era una bella ragazza, ma come ce ne sono tante, ma il talento dov'era? Lei faceva parte della scuderia di Weinstein, vinse l'Oscar con un film prodotto dal famigerato Harvey Weinstein e poi 20 anni dopo l'ha denunciato, sappiamo com'è andata.
Ecco, ma nel mondo di Hollywood, che tu conosci bene per essere stata agli Oscar molte volte, Harvey Weinstein era considerato il genio o semplicemente un sessuomane, un malato di sesso?
Guarda, nel mondo del cinema, negli anni in cui tutta la sua sessuomania, i suoi abusi non erano ancora conosciuti, era considerato un vero e proprio genio, un remida del cinema. Dove metteva le mani lui faceva incassare i film e soprattutto vinceva una quantità industriale di Oscar ad ogni edizione, perché metteva in atto una strategia molto aggressiva. Cioè, sai, per vincere un Oscar non basta portare un bel film, bisogna avere molti soldi e saperli investire, cioè far vedere il film, promuoverlo, fare cene, pranzi, incontri, attività stampa, cercare i giurati uno per uno, sono 10.000, andarli a cercare, e quindi comporta una strategia quasi militare. Ebbene, lui era imbattibile, se aveva i film suoi vincevano gli Oscar, quindi era considerato un genio del cinema e c'era la coda delle persone che volevano conoscerlo, volevano lavorare con lui, attori, attrici, registi. Quindi poi quando si è scoperchiato quello che si è scoperchiato, di colpo è diventato il mostro e soprattutto è stato accusato a scoppio ritardato da tante persone con cui aveva lavorato. Qui si aprirebbe un capitolo molto lungo che poi non è l'oggetto della nostra
una volta, però facciamo una chiacchierata proprio invece sul mondo del cinema italiano, che dopo il caso Me Too praticamente ha trovato un solo capro espiatorio, un solo.
Uno solo, il capro espiatorio, che poi si è rivelato innocente. Stiamo parlando di Fausto Brizzi.
Sì.
Fausto Brizzi è stato accusato, ostracizzato, e poi alla fine tutte le accuse sono cadute, si sono rivelate infondate. Cioè, abbiamo vissuto degli anni, dal 2017 in poi, quando è esploso il caso MeToo di Weinstein, degli anni molto complicati, molto difficili. Non si può banalizzare con due parole quello che è successo, però insomma ci sono state anche delle persone che sono, molte teste sono rotolate indebitamente, ecco. Da noi Fausto Brizzi sembrava l'Harvey Weinstein italiano, poi la magistratura l'ha scagionato completamente, ecco.
Gloria, quante volte ti è capitato di annoiarti intervistando un attore o un'attrice?
Guarda, posso dirti una cosa? Mi capita più spesso negli ultimi tempi, perché l'intervista, ormai la comunicazione del cinema si è massificata e si è ridotta a un rituale, una specie di frullatore impazzito, per cui le testate si sono moltiplicate, i giornalisti sono sempre di più, quindi è sempre più difficile fare un'intervista approfondita vis-à-vis con un personaggio, perché le regole della comunicazione sono tali per cui devi sottostare alla conferenza stampa.
Sì, insomma, sono interviste di plastica, un po' organizzate dagli uffici stampa. E invece qual è lo scoop che ti ricordi in questi 50 anni di Messaggero, meravigliosi 50 anni di Messaggero, dire, di Gloria Satta?
Ma guarda, lo scoop, vabbè, Alain Delon all'epoca, l'intervista che ti ho raccontato fu uno scoop. Poi ti posso raccontare, non so, a Cannes, il primo anno che andai a Cannes nell'81, c'era un regista turco, il Mazguni, che era perseguitato dal regime, era nascosto, vinse il premio, ma da una località nascosta, non venne a ritirarlo, io riuscii a rintracciarlo e gli feci un'intervista al telefono. A quell'epoca fu considerato un grande scoop. Recentemente, che ti posso dire, qualche anno fa sono andata da Polanski il giorno dopo essere stato accusato da una donna francese, sai la storia sua con l'America che ancora non è chiusa, e all'epoca venne accusato di molestia anche da una donna francese, un grande scandalo su tutti i giornali francesi del mondo.
Adesso ho intervistato Sofia Loren
tante volte.
È una donna autentica quando parla una giornalista, o è, come dire, difesa da mille barriere?
Allora, è una donna intelligentissima che conosce, a livello istintivo, conosce meglio di tutti i meccanismi della comunicazione. Quindi è una donna che sa quello che deve dire e come deve dirlo. E ti posso raccontare un aneddoto divertente. Io mi ricordo negli anni 90, andai a intervistarla, aveva presentato un film a Chicago. Eravamo lì, c'era un festival, mi diede appuntamento nella sua suite d'albergo per fare l'intervista. Io mi presentai, lei venne a aprirmi la porta con le braccia piene di calzini, mutande, canottiere, e io dissi: scusi, quando si hanno due figli maschi per forza devo mettere in ordine tutto. Allora, a me
Sofia Loren nella versione mamma.
Esatto, poi quando io rimproveravo mio figlio di lasciare la camera in disordine, diceva: ricordati Sofia Loren, perché l'avevo raccontato a casa, no? Il sospetto che questa scena l'avesse preparata non mi ha mai abbandonato, diciamo la verità, però è una donna di un'intelligenza prodigiosa e soprattutto sa come comunicare ed ha un carisma incredibile. Lei venne al Messaggero perché negli anni 90 il direttore all'epoca Pendinelli mi chiese di portare Sofia Loren al Messaggero, impresa incredibile, io la chiamai, lei accettò di venire, si paralizzò l'aria, lei chiese di partecipare a una riunione di redazione, ricordo questa scena surreale, lei seduta a capotavola e nessuno parlava perché erano tutti intimiditi da questa donna meravigliosa e carismatica, e lei disse: fate come se io non ci fossi.
È un po' difficile. Senti Gloria, grazie a Gloria Satta,
grazie,
che festeggia nel 2025 i 50 anni al Messaggero, il grande quotidiano romano. Grazie per essere stata qui con noi nel nostro inizio di anno, buon 2025, davvero speciale per te. Grazie a Gloria Satta, grazie a voi che ci avete seguito.